storie di persone che vivono sotto la linea della povertà, un dollaro al giorno è la linea della povertà, il parametro che della famiglia viva la povertà, poi questo parametro è stato aggiustato a un dollaro e 25, insomma è una linea simbolica, sono anche parecchi soldi. E più o meno 1 miliardo di persone attualmente vive con $1 al giorno, circa 3 miliardi con meno di $2.50, insomma grosso modo, le cifre sono queste. Ho voluto scrivere questo libro non soltanto per, anzi niente affatto per fare una carrellata di persone che vivono nella miseria, che hanno una specie di lunga lamentela su come posso vivere in certi posti, ma diciamo in qualche modo l'ambizione del libro sarebbe quella di spiegare attraverso storie concrete di persone concrete che vivono queste situazioni sulla loro pelle, di spiegare quelle che sono le contraddizioni, gli squilibri di uno sviluppo economico che chiamiamo globale o globalizzato, che lascia indietro nel suo futuro sviluppo sacche di povertà sempre più profonde. Quindi ci sono appunto profughi economici, diciamo, profughi ambientali, perché i cambiamenti climatici hanno un'importanza sempre maggiore, no? Nelle condizioni di vita delle popolazioni nei paesi a rischio di siccità. Ci sono storie di traffico di esseri umani, di lavoro minorile e di sfruttamento. Naturalmente sappiamo tutti che in realtà si stava meglio adesso di quanto si stava 50 anni fa, non voglio fare il discorso si stava meglio di quanto si stava peggio. Negli ultimi 50 anni il numero globale assoluto delle popolazioni che vivono in estrema povertà si è quasi dimezzato. Il problema è che lo sviluppo disuguale provoca un approfondimento in certe zone del mondo, in certi paesi, del gap che divide, diciamo, la fascia ricca privilegiata da quella più povera. Questo gap si sta approfondendo, si approfondisce tra paese e paese e all'interno del paese tra le elite, diciamo, economiche e le persone più povere. Fatta questa lunghissima premessa, i video, dunque anche in questo libro ci sono 8 situazioni diverse, 8 paesi diversi, uno di questi è il Messico in particolare Ciudad Juárez, che è una città al confine tra Stati Uniti e Messico, in realtà divisa, è l'unica città divisa in due, dal Rio Grande, che è questo fiume pronunciato in realtà, che fa da confine. Nella parte messicana, la Ciudad Juárez, per l'appunto, che è una città abbastanza tetra, con poca illuminazione, con un tasso di omicidi che è primo al mondo, molto superiore a quello che avviene a Mogadiscio, a Baghdad o in Afghanistan, mediamente 10, 15, 18 omicidi al giorno, dove le donne vengono rapite, stuprate, fatte a pezzi, eccetera, dove i narcotrafficanti si combattono fra di loro una guerra spietata per il controllo del traffico di cocaina, marijuana e droghe sintetiche tra tutto Sud America in sostanza e gli Stati Uniti, che è la porta d'ingresso per tutta la droga che arriva dalla Colombia, dalla Bolivia e dagli altri paesi, e il traffico di migranti. Si combattono per il controllo di questo lucrosissimo traffico e stanno combattendo anche una guerra contro le forze armate messicane, una guerra che ha già fatto 40.000 morti in 10 anni, di cui nessuno parla. Il primo video, che è molto breve, ne ho fatto una serie, quando ero via a Ciudad Juárez, racconta uno dei tanti omicidi di una qualunque sera, di una qualunque giornata, di un qualunque mese di Ciudad Juárez. In questo caso specifico lo dico perché poi su questo che sono in inglese magari qualcuno non capisce, è un ragazzo che è di 20 anni che è stato ucciso sulla linea ferroviaria di un quartiere che si chiama Colonia 68 dice la quale, sono un uomo forte. Questo è il primo aspetto. Il secondo invece, che è più lungo, che è montato già con in maniera un po' più professionale, perché è andato in onda su una televisione, e invece siamo in Sud Sudan. Sud Sudan, nuovo paese africano, appena nato, da Oman, eccetera. Un paese attraversato da contraddizioni, conflitti violentissimi, dove si è combattuta una guerra civile durata più di 20 anni, che ha fatto più di 2 milioni di morti, e attualmente i problemi di dipendenza non sono certamente finiti, sono problemi di scontri armati tra nord e sud, in varie province, nel sud Kordofan, nel Monte Nuba, e c'è soprattutto nel sud, nell'estremo sud del paese, a confine con la Repubblica Democratica del Congo e con il Centrafrica, questa tremenda guerra, chiamata guerra poi, diciamo una serie di massacri compiuti dal cosiddetto esercito del Signore, dell'esercito del Signore, capeggiato da Joseph Kony, ricercato dal Tribunale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra, che appunto da 20 anni mette a ferro e fuoco villaggi in Uganda, in Centrafrica, in Congo, nel sud del Sudan. Io sono andato a fare una gita, mi piaceva l'Egitto nella foresta al confine, insieme a questi gruppi che venivano chiamati Arrow Boys, che erano ragazzi con le frecce, che in realtà hanno cominciato questa loro battaglia di difesa dei villaggi, sono ministri di autodifesa dei villaggi, che appunto cercano di difendere le popolazioni locali dagli attacchi di questi miliziani di Joseph Kony. Hanno iniziato con le frecce, adesso si costruiscono un po' di fucili da soli, un po' di calascito segnali, insomma, sono un'inizio un po' raffazzonata, ma abbastanza efficace, e ho fatto questo viaggio lungo il confine. Direi che vediamo questi due video e poi ne parliamo del resto, quello che volete.
Allora, mettiamo prima quello della... Troppo forte? Thank you.
Negli anni 90 è stato siglato tra Canada, Stati Uniti e Messico un accordo di libero scambio commerciale, si chiama NAFTA. Subito dopo la fine di questo accordo sono spuntate come funghi intorno nella zona industriale, città attuale, intorno alla città, dozzine di impianti di assemblaggio, impianti industriali di assemblaggio, naturalmente una roba a basso costo, quindi tutti correvano lì a fare la costruire componentistica automobilistica, computer, eccetera, eccetera, perché lì costava pochissimo la manodopera, e aveva il vantaggio rispetto a paesi come la Corea, il Vietnam, la Cina, che erano già gli Stati Uniti, praticamente già la linea ferroviaria di città attuale è collegata, no, alla rete ferroviaria di tutti gli Stati Uniti del Canada, quindi era, il trasporto era, costava molto meno per farli arrivare dalla Cina e da altri paesi. Il grande boom economico, quindi migliaia di messicani da varie regioni del Messico, le regioni più povere, venuti a lavorare, uomini, donne, eccetera, ragazzi e ragazze, in questi impianti che però negli ultimi due anni con la crisi finanziaria e economica, molte, quasi la metà hanno chiuso. Hanno chiuso lasciando questi lavoratori sull'astrico. E quindi i ragazzi preda immediatamente della droga, dell'alcol, delle bande di pandiglia, delle bande di quartiere, non trovando altro da fare, rimanendoci la vita, vanno a spacciare droga, cominciano a spacciare droga o a fare killer per le bande locali. Le ragazze finiscono nel giro della prostituzione e molte di queste appunto finiscono molto male perché poi falliscono, vengono ritrovate le ossa o i pezzi, insomma, nella sensazione del deserto. Vedrai l'altro video, però mi sposto lì, sono diventato un secondo.
Sì, sì. Perché devono scappare? Perché devono abbandonare tutto? Se le volte mi chiedono, ma voi che altri cosa abbiamo fatto per attività? Come mai?
Allora, mi sembra un po' piano di caro, no? Come la lettura del Vangelo. San Giovanni Calabria, 76 anni, divertita al 2002. Mi pare, con la cittadina di 20 anni, in una delle regioni assolutamente più remote, al confine con la Repubblica Democratica del Congo.
Questo è iniziato nel 2008, quando ricevavamo gruppi di 300, 400, 500 congolesi che arrivavano finiti, senza niente, dopo aver trascorso giorni e giorni di cammino nella foresta, nella paura, e molti dicevano siamo passati attraverso cadaveri in putrefazione, dei nostri cari, dei vicini, dei... per fuggire a questi attacchi improvvisi di questo lordo di
San Giovanni è arrivato dalla notte del giorno dove aveva vissuto per 13 anni. E questo conoscerei il credito dell'Elea, di l'ombra di Sant'Anna, significante da dei desiderati da un trattato che parisce a uno stato fondato sui 10 comandamenti. Si chiama Joseph Cone, è ricercato dal Tribunale Internazionale dell'Aia per crimini contro l'umanità. Da anni, segna di rigore per scopo Repubblica Centroafricana e Sud del Sud, con un bilancio di soli 2 anni, di 2.300 morti, 400.000 sfollati e 3.000 feriti da tutti.
Non so come, da dove, ci andavano da tutte le parti. Hanno lanciato la parola. Sono andato in Cina, hanno preso i bambini, gli studenti della scuola secondaria, ma anche due carriere militari, ragazzi e
lei.
Non sapevo neanche che sarei
stato.
Le sette storie della missione cattolica sono l'unica speranza per le vittime del conflitto. Distribuito al cibo, gestito in un asilo per 1.000 bambini e all'ospedale, cura malari, malaria, tubercolosi, AIDS. Molti bambini sono siero positivi, molte ragazze che hanno contratto il virus dopo le violenze di ogni schiena. Per arrivare alla missione militare, siamo partiti da Cuba come una coyota verso la lontana stragrande. A bordo siamo 10, più le valigie e l'autista. Sono 400 km fino a terra, ma la strada è una pista sterrata e piena di vita. C'è poi un sonno di cini. Si fermano e poi, in modo frequente, chiedono un sonno di cini. La produzione della polizia è tragica. L'auto continua ad avere problemi, le gomme, i cambi, il carburatore, la pompa e l'alimento, il ghiaccio, il raggiungimento. Anche da raccontare, la paura costante che l'inizio entra in ogni villaggio. Per questo sono nati i gruppi di autodifesa, li chiamano Agrobori, i ragazzi armati di frecce. Una delle loro basi è a Bangui, 3 ore di macchina dalla missione. Le battute dei nuovi voli si vengono a prendere all'interno della foresta, ancora non ai cammini. Divacciano sotto il tetto di paglia di una chiesa saccheggiata, assieme a una parte di militari e gialloni. Sono armati di macello, di fucili rudimentari, di archi e frecce. Per questo, la gente li chiama a robotte.
Chinese,
Due o tre volte al giorno lasciano la lontana ed escono in pattuglia sui sentieri della foresta. Il confine con Polese è a pochi chilometri, e tutto si nasconde il bianco, invisibile ma pronto a colpire, con ferocia, spietato. Per oltre una zona di confine, vita dove la gente è suicida, dove ormai c'è solo paura e abbandono. Con loro andiamo a vedere l'ospedale di Genova. Era l'unico per tutta quest'area di foresta. È stato assalito e saccheggiato. Sì, non resta più nulla. Sono
venuto all'ospedale?
Dopo poco, si raccontano che gli indiani dell'esercito del Signore, hanno rapito bambini, hanno stuprato donne, ucciso contadini, dato le fiamme ai villaggi, distrutto i raccolti. Gli arrivati sono dei giovani che hanno imbracciato il fucile per difendere le loro capanne, i campi di mais e di manioca, la vita delle loro donne. Percorrono in lunghe distanze, a piedi o sulle poche moto di cui dispongono, gli unici mezzi capaci di penetrare nel fondo della vegetazione. Per il sesso. Ho visto uccidere molta gente, legarono i prigionieri agli altri e li finirono a bastonare se non sprecare l'inizio.
Io non so che dire, io solo spero che la nostra gente trovi veramente la pace, una pace che dia loro la possibilità di ricominciare, di riprendersi, perché qui dopo tanti anni di guerra sono cominciati questi ribelli del genere, cioè non si vede una fine e non si capisce perché.
Cambiare ambientazione e siamo sulle foto se volete, insomma, no?
Intanto che scambiamo le cose, tutto grazie per essere ancora qui questa sera. Diciamo che grazie a Giovanni Porto ovviamente per la sua disponibilità. Quando l'anno scorso stavamo progettando questo percorso di conoscenza a cui avevamo dato quest'anno come titolo Dove ti portano i piedi, nessuno di noi sapeva che diciamo, sarebbe uscito un nuovo libro di Giovanni Porzio. In realtà il titolo della serata era semplicemente Cronache ed immagini in presa diretta, proprio perché eravamo alla ricerca del nostro riflettere, del nostro pensare, eravamo alla ricerca di testimonianze che ci facessero conoscere, ci facessero avvicinare cose che magari il nostro modo fuggevole o magari una lettura pilotata di notizie talvolta ci fa, non ci fa conoscere. E quindi così ci è venuta l'idea di contattare appunto Giovanni Porzio, che già un'altra volta è stato con noi, e perché pensavamo che proprio è nel DNA di un reporter, di un giornalista, avvicinarsi alle cose. Avete visto anche nel primo filmato, tutto sommato la macchina che aspettava il cadavere era fermata in basso, erano i piedi quelli che portavano lì in fondo vicino a questo giovane, questo giovane disgraziato che ha incontrato in quella maniera la morte. Quindi il percorso nostro era proprio questa voglia, questa esigenza di avvicinarci il più possibile ad esperienze diverse. Ne abbiamo già incontrate parecchie in questo ciclo, che ritengo davvero bello. Ne incontreremo ancora tre nelle prossime serate. La prossima sarà, così non diciamo più dopo, venerdì 30 marzo, questa la faremo a Robecchetto, con una serata dove i piedi ci porteranno lungo le vie dei monaci che dalla Francia arrivano poi a Moribondo. Quindi è un altro modo di avvicinare una realtà, in questo caso storica, sociale, spirituale, che ha usato proprio i piedi per diciamo fissarsi in un certo territorio. Quindi adesso penso che ecco, dicevo che quando stavamo preparando questo, non sapevamo di questo libro, Un dollaro al giorno, e l'introduzione, proprio la prima pagina, che adesso non vi sto a leggere, pensavo di leggere, ma credo che abbiamo già anticipato alcune cose, dice chiaramente questo, cioè è importante conoscere le cose da vicino. Questa sera non in maniera provocatoria abbiamo abbinato al libro di Giovanni Porzi un altro libro intitolato Taliban, scritto da un giornalista inglese, credo, un'introduzione della Simone, della moglie di Giovanni, ma non era tanto quello, era un fatto di dire anche in quel caso come talvolta la conoscenza ravvicinata di un fenomeno fa sì che se ne dia anche una lettura meno ovvia, meno ufficiale, e magari faccia comprendere anche le ragioni di certe situazioni. Ecco, quindi questa era un po' l'introduzione al nostro parlare. Adesso io lascio a Giovanni la bacchetta, ecco, per muoversi anche liberamente. A noi la serata di questa sera ha questo scopo, cioè sentire racconti in presa diretta di storie che comunque, e dice anche l'introduzione del libro, non ci toccano solamente dal punto di vista della disgrazia del Sudan, piuttosto che, ma ormai il nostro mondo così globalizzato è tutto unito. Prima, quando si parlava dell'industria nata appunto a sul confine degli Stati Uniti, è chiaramente un fenomeno di globalizzazione, c'entriamo anche noi dentro lì in questo, e quindi non possiamo tirarci fuori così dicendo tanto è lontano, tanto non ci interessa. Mi è piaciuto molto ad esempio questa suora, e anche quando abbiamo incontrato padre Ghetti, l'esperienza è stata questa, talvolta sono proprio religiosi, perché sono le ultime sentinelle di fronte ad un dilagare di barbarie che non trova giustificazione, però della quale noi non possiamo assolutamente tirarci fuori dicendo non ci tocca. Diciamo, queste generazioni di ragazzi, di giovani che crescono in questo ambiente, crescono respirando la violenza, respirando il soprusso, eccetera, eccetera, saranno gli adulti di domani. Quindi se non si rompe questa catena, questa corda, a un certo punto le conseguenze dureranno per molto. Quindi lasciate la parola.
No, sì, ricollegandomi al discorso dei piedi, mi viene in mente che il mio mestiere è fatto solo con i piedi, no? Diceva Indro Montanelli, che è il vero giornalista, è quello che consuma la scuola delle scarpe. Ed è quello che ho fatto nel corso della mia vita professionale, che continuo a fare, cioè per me il giornalismo è testimonianza, cioè è andare nei posti e raccontare quello che io vedo e quello che io vivo. Non mi interessano relativamente i discorsi di analisi, di interpretazione, che pure debbono essere fatti. La mia natura e il mio istinto mi porta a fare questo tipo di servizio, cioè andare sui posti e parlare con le persone, incontrare delle persone e raccontare le loro storie. Ti vuoi già dare della grazia sia appena all'inizio?
Forse nella borsa qualcosa di prezioso.
Faccio girare le foto.
Ah sì, puoi far girare le foto. Io, allora, mentre parliamo, anzi se poi ci sono delle domande da parte vostra sarei felicissimo. Faccio scorrere le foto, sono foto che ho fatto in questi anni in vari posti, questo ovviamente è riconoscibilissimo che siamo in Afghanistan, insomma, di tanti paesi, e se c'è qualcosa poi che vi può incuriosire in queste foto che vedete mi potete chiedere. E dicevo, diceva giustamente Tino, in molti luoghi del mondo, nei posti più dimenticati, veramente il presidio, le sentinelle ultime, molto spesso sono i missionari, le suore, vengono in mente quelle due suore sarde, italiane, che ho conosciuto a Mogadiscio, una di loro si chiama Suor Feurra, e durante la guerra civile in Somalia, negli anni, continua anche adesso, insomma, a partire dal 92 in poi, ci sono stati dei periodi in cui a Mogadiscio loro due erano le uniche due straniere, diciamo, occidentali, non somali, presenti a Mogadiscio, e gestivano un ospedale di South Kinderdorf, un ospedale piuttosto grande, medievali infettive, non vi sto a raccontare che tipi di malattie ci sono lì, la malaria è la cosa più normale del mondo, sono complicazioni di tipo gastrointestinale, ovviamente, colera, vibrioni vari, malattie polmonari, denutrizione, malnutrizione, più altre problematiche legate in particolare all'infibulazione, no? Perché in Somalia più del 90% delle donne sono infibulate, quindi questo crea delle complicazioni spaventose e talvolta anche la morte in queste donne. Ecco, non soltanto in Somalia, in Congo per esempio, o in Sud Sudan, ai tempi della guerra civile, anche lì, l'ultimo baluardo molto spesso erano i missionari, erano le suore che non abbandonano ovviamente le loro popolazioni assieme alle quali vivono e lavorano, mentre molto spesso noi giornalisti a un certo punto andiamo, veniamo, possiamo rimanere qualche giorno, qualche settimana, a volte qualche mese in un posto, ma poi ce ne andiamo e abbiamo tutta la nostra rete di protezioni, abbiamo i soldi, possiamo viaggiare, possiamo spostarci velocemente, così come le ONG o le agenzie dell'ONU, mentre invece i religiosi o anche i religiosi laici, come una persona meravigliosa che era Annalena Tonelli, una donna magnifica di Forlì, che conobbi appunto in Somalia nel 92, che poi è stata uccisa sempre in Somalia qualche anno dopo. Come sono state uccise tante persone che ho conosciuto in questi posti, lavoratori umanitari, operatori, missionari, suore, e molti anche giornalisti, molti miei colleghi sono caduti facendo questo mestiere, che è un mestiere molto spesso pericoloso perché si va in zone di guerra, perché si va in zone in ospitali dove è molto facile fare degli errori, perché molto spesso, quasi sempre, quando un giornalista cade sul fronte, è perché commette degli errori, non sempre, perché per esempio questi ultimi due colleghi, una delle quali conosciamo molto bene, la Mary Colvin, uccisi a Homs in Siria poche settimane fa, lì è stata una fatalità, no? Una granata arrivata, un colpo di mortaio. Ma questo non voglio tediarvi con problematiche di tipo professionale, giornalistico. Siamo qui per parlare soprattutto non di me, non del nostro lavoro, ma delle persone che incontriamo nel nostro lavoro. Io mi occupo di guerre in gran parte, non è che mi piaccia la guerra, però se non andiamo noi giornalisti in certi posti le notizie non vengono fuori. Per esempio l'Iraq, adesso l'Iraq sono quasi 4 anni che non torno, dovrei andarci nei prossimi giorni. Dell'Iraq non si parla più sui giornali, eppure in Iraq sono scoppiate qualcosa come 16 autobombe negli ultimi 3 giorni, con decine e decine di morti. Non fanno più notizie. E se i giornalisti smettono di andare in Iraq, l'Iraq scompare completamente dall'orizzonte mediatico, così come tanti altri paesi del mondo. Chi parla di quello che succede appunto nel Sud Sudan in questo momento, sui Monti Nuba o in tanti paesi africani dove i media non sono presenti o comunque hanno, dalle quali proviene un'informazione così erratica, saltuaria, sporadica. Nei giornali italiani si parla di Afghanistan quasi soltanto quando viene ucciso un soldato italiano, ma dopo pochi giorni ripiomba nel suo assoluto oblio. Si parla di quello che succede in Palestina, a Gaza, dove ogni giorno, quasi ogni giorno, ci sono morti, ci sono raid, ci sono situazioni di grande sofferenza. No, ha stufato, è una storia che ha stufato, che non fa più notizia, che non interessa più. E questa è un po' la battaglia che alcuni di noi, e io in particolare, per tutta la mia vita porto avanti contro questa indifferenza. Un'indifferenza che c'è nella società, che si riflette nei media e che devo dire, purtroppo, bisogna dirlo, è particolarmente acuta in un paese come l'Italia. I giornali stranieri che io leggo tutti i giorni, americani, spagnoli, francesi, inglesi, ma anche giornali del cosiddetto terzo mondo, i giornali del mondo arabo, egiziani, arabi, eccetera, hanno un'informazione sulle reti internazionali molto più approfondita e molto più continuativa rispetto ai nostri, che sono tutti incentrati sempre soltanto sulle vicende politiche di casa nostra. Sfogliate i giornali, vedete paginate su quello che sta avvenendo a Roma, nel palazzo, eccetera, ma magari nessuna notizia sull'attentato dell'altro giorno che ha fatto 43 morti a Baghdad. E questo è anche uno dei motivi che mi spingono ogni tanto, quando poi il mio fegato si ingrossa troppo, a scrivere un libro, nella speranza che qualcuno lo legga, nel senso che la gente legge sempre meno, tra l'altro. L'informazione, anche la lettura è sempre più veloce, sempre più superficiale, no? Le notizie vengono macinate, mangiate, tutto cotto e mangiato, come si dice, no? E mentre invece le storie di queste persone sono storie che vale la pena di raccontare, perché ti fanno capire i meccanismi, no? Dell'economia, della macroeconomia, ma della microeconomia, ti fanno capire cosa vuol dire la World Trade Organization, no? queste parole, queste organizzazioni che sono degli enti astratti che si riuniscono ogni tanto, ma che in realtà hanno un'influenza enorme sulla vita delle persone, come la borsa di Chicago. La borsa alimentare di Chicago, chi se ne frega, chi l'ha mai vista, chi se ne occupa, nessuno, ma lì basta che il corso, diciamo, il valore del costo del mais o del cacao, perché la borsa alimentare si abbassa e si alza di pochissimi frazioni di centesimo, che per centinaia, migliaia di persone in Costa d'Avorio piuttosto che in altri paesi provoca degli sconvolgimenti enormi, no? Enormi. Quindi tutti questi meccanismi che magari sembrano così complicati da capire, da afferrare, se vengono spiegati in maniera astratta, se ci vai a intervistare o parlare con il coltivatore di cacao della Costa d'Avorio, che ha molto chiaro come funzionano le cose, perché la vive sulla propria pelle, ci racconta la sua storia, ecco che forse si riesce a spiegare anche qual è il meccanismo dell'aumento progressivo dei prezzi, della speculazione sui prezzi dei generi alimentari, sull'accaparramento dei generi alimentari, su come si muovono le multinazionali dell'agrobusiness, che stanno dominando veramente la vita di milioni di persone in paesi come l'India, il Pakistan, per esempio. Ecco, questo è un po' il tentativo che ho cercato di fare scrivendo questo libro, no? Raccontare le storie per spiegare i meccanismi più grandi. Ognuna di queste foto è una storia. Allora, questo che è questo figlio indiano ha venduto il proprio figlio, lo ha venduto letteralmente, perché avendo 8-10 figli, a un certo punto non ha più la possibilità di mantenerli, arrivano dei signori da Jaipur, da Rajasthan, da Calcutta, che si comprano i bambini, no? Li comprano a un prezzo abbastanza accessibile, no? Perché sono $300-400 per comprare un bambino. Poi lo portano nei cosiddetti sweatshop, cioè in questi laboratori dove viene sfruttato il lavoro minorile, in particolare c'era una foto che è passata prima di un laboratorio tessile di ricamo appunto a Jaipur, nel Rajasthan. Jaipur è una città meravigliosa, la città dei Rajah, la città che viene reclamizzata e pubblicizzata in tutte le riviste di turismo, come la città dei Marajà, dove vanno i turisti, alberghi di lusso, eccetera. E è famosa per le pietre preziose e per questi sciari finemente ricamati. Ora, i sciari finemente ricamati vengono ricamati da dei bambini, che sono stati comprati, portati in questi laboratori, tenuti come schiavi, che dormono lì sotto il balcone e non escono mai da queste stanze che vengono tenute con le persiane chiuse perché sono clandestini. E viene dato da mangiare una o due volte al giorno quel poco che possono nutrirci, e questa è una cosa spaventosa. Però il turista che arriva, il viaggiatore, no? Che arriva a Galicorn, così affascinava, e si compra ovviamente il suo Berciali, non lo sa che questo sciario è stato ricamato, perché dice, hanno bisogno delle mani piccole, perché le mani piccole, da 5-6 anni, riescono a fare dei ricami particolarmente minuti, pregiati. E quindi queste cose vanno raccontate. Le pietre preziose, lì a Galicorn sempre c'è una casta musulmana, quindi di persone di terza categoria, quindi i musulmani sono la casta più bassa, che le donne in particolare, che passano la giornata, la loro vita, a spezzare con dei martelli dei blocchi di pietra per estrarre delle pietre semipreziose. Si parla di ametiste, si parla anche di smeraldi, si parla soprattutto di pietre semipreziose, che sono quelle che vanno poi nella grande bigiotteria e che tutte le nostre figlie portano all'orecchio, al dito, ecco. Quindi queste cose qua vanno dette perché dobbiamo esserne consapevoli di queste cose. Questo è, per me, sapete, ognuna di queste foto è una storia. Questa è la Libia, Benghazi, le prigioni di Gheddafi, che era lo scorso febbraio quando è iniziata la rivolta. Questi qui sono le miniere di smeraldi, per l'appunto, però nel Panjshir, nell'Afghanistan, nel nord dell'Afghanistan. Cioè, io cerco sempre, quando viaggio e faccio i miei servizi, più che andare a fare l'intervista al ministro dell'informazione, al ministro degli esteri, e a raccontare questa e quell'altra vicenda politica all'interno del governo afghano, piuttosto che di quello indiano, di cui non frega niente a nessuno, di andare a raccontare queste cose qua, no? Cioè, bisogna raccontare la vita delle persone, di questo che a me interessa, anche dei soldati, perché sono persone che andavano a combattere inseguendo un ideale di democrazia che poi si è rivelato come spesso, questo è il confine tra quale, questo è il Rio Grande, cosiddetto, si è rivelato un ideale illusorio, perché lì adesso la situazione, anche qui nessuno ne parla più della Libia, ma in Libia la situazione è molto tesa, nel senso che è un paese che va probabilmente verso una disgregazione, verso una separazione in due entità, Tripolitania e Cirenaica, e che va probabilmente verso ulteriori fatti di sangue, ulteriori una nuova guerra civile. Queste qui sono le fosse comuni delle donne di Fidakwar, queste sono zone del cimitero dei bambini. Naturalmente io aspetto sempre le vostre curiosità e le vostre domande, perché poi io non so cosa vi interessa che io dica, quali sono gli argomenti che più vi possono sollecitare, perché io posso andare avanti a parlare per delle ore su ogni foto, perché sono state, questo qui è il confine tra Gaza e l'Egitto, questo è il stato del Guatemala, la grande discarica di rifiuti, dove ogni tanto sono dei crolli e la gente rimane sotto. Questo qui è un ferito all'ospedale di Gaza dopo un bombardamento israeliano. Questa qui è la scena del video di prima, dove stanno portando giù che l'ala di quel ragazzo. Questa è la mamma di un kamikaze, per esempio, un kamikaze palestinese. E ognuno di loro ha una storia, ognuno di loro è una un'emozione, no? Ed è quello che cerco di trasmettere possibilmente sui giornali per cui scrivo, ma sempre di più sui giornali queste storie sempre di meno trovano spazio, insomma. È molto cambiato il mestiere del giornalista negli ultimi anni. È cambiato perché si è trasformata radicalmente, i media stessi stanno cambiando, no? Con le evoluzioni di internet, i blogger, l'informazione così in tempo reale, si richiede sempre di più un tipo di giornalismo basato sul che sia comprensivo di testo, immagini, spesso anche video, no? Una multimedialità che da un lato è affascinante, perché vero, io la pratico con grande soddisfazione, perché mi piace molto fare foto, anche video, eccetera. Dall'altra ti prosciuga un po' il tempo a disposizione per approfondire poi le storie, perché fare fotografie richiede un certo tipo di impegno e di tempistica anche, perché a volte in molti paesi è importante la luce, avere la luce giusta. Nei paesi arabi si può fotografare soltanto la mattina prima dell'alba e subito dopo l'alba, e poi la sera e la notte, perché durante il giorno la luce è tale per cui si può fotografare soltanto all'interno delle case. Fare invece il giornalista, cioè fare le interviste, raccogliere informazioni, richiede tutto un altro tipo di percorso, di tempo. Fare poi dei video, montarli, eccetera, anche questo richiede una grande quantità di tempo. E poi c'è il problema della trasmissione. Una volta, quando ho iniziato a lavorare, usavo la macchina da scrivere, non esisteva il telefono satellitare, non c'erano i telefoni cellulari, si trasmetteva con il telefax, con il telex, prima ancora che con il fax, ed era molto più complicato, ma da un certo punto di vista i giornali ti concedevano più tempo per mettere insieme una storia. Dicevano, va bene, vai in Egitto, stai il tempo necessario, una settimana, 10 giorni, quando hai raccolto le notizie, scrivi il pezzo. Adesso invece tutto si brucia nel giro di poche ore a volte, no? Scrivi un pezzo la mattina, ma il pomeriggio devi già scriverne un altro perché è già superato. Naturalmente hai il supporto della tecnologia che ti aiuta ad essere molto rapido e molto veloce, non sempre ad essere più accurato o più approfondito nel tuo lavoro. E questo è un po' un altro dei motivi che spingono molti giornalisti, come sottoscritto, poi a questo punto a insegnarsi la scrittura di un libro, perché il respiro e la possibilità di approfondimento che ti dà ovviamente un libro non te la dà una rivista, tantomeno un giornale quotidiano e tantomeno poi un blog che è un rullo compressore che va avanti 24 ore su 24. Non saprei cos'altro dirvi a questo punto. Chiedetemi qualcosa voi, please.
Non ha paura dei suoi viaggi?
Paura dei viaggi? Sì, spesso molta. Paura di tante cose, paura di non riuscire a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato, cioè di non riuscire a fare quello che avrei in mente di fare, di farlo male, di farlo in maniera incompleta. Poi ci sono anche le paure fisiche, se è quello a cui lei si riferiva, ovviamente in zone di guerra dove si spara ci sono rischi concreti di essere uccisi. No, non voglio farvi l'elenco di tutti gli amici carissimi, alcuni che ho perso in 30 anni di questa vita, ma sono veramente tanti. Sono stato quell'altro giorno invitato vicino a Lodi, alla commemorazione di Raffaele Ciriello. Raffaele Ciriello era un fotografo freelance, quando lui faceva il chirurgo plastico di professione, ma aveva la passione della fotografia e del reportage. E lui seguiva queste sue passioni e lui l'avevo conosciuto in Afghanistan nel 2001 e poco dopo, nel 2002, è stato ucciso a Ramallah da una scarica di mitragliatrice sparato da un soldato israeliano da un carro armato mentre stava facendo il suo lavoro. Quindi sì, c'è la paura lì c'è, naturalmente si cerca di evitare al massimo, di ridurre i rischi, e lo si può fare in tanti modi, intanto l'esperienza ti aiuta molto a muoverti in maniera più prudente, lo si può fare mettendo in atto delle difese passive, cosiddette, che sono i giubbotti antiproiettile, il casco, queste cose qua, l'elmetto, che secondo me io l'ho usato rarissime volte, soltanto quando sono stato obbligato a farlo. Quando uno va per esempio embedded, cioè a seguito di un esercito, sia quello americano, quello italiano o israeliano, ti impongono l'utilizzo del giubbotto antiproiettile e dell'elmetto, oltre a farti firmare una carta in cui si dice si mette il nome e il cognome del next of kin, cioè del parente più prossimo da avvisare in caso di disgrazia. Ed è un disclaimer, cioè una remissione di responsabilità da parte di chi ti prende in carico, lo fai di tua scelta, di tua volontà, non te l'ha ordinato il medico, quindi, la paura c'è. A me è capitato di avere paura più di una volta, soprattutto quando ci si trova in situazioni in cui capisci che hai poche possibilità di mettere in atto delle manovre, diciamo, evasive e diversive per poter uscire dalla situazione in cui ti trovi, oppure ti trovi appunto sotto un bombardamento di mortai, come mi è capitato in Kosovo anni fa, in un altro piano dove arriva e non c'è modo di ripararsi. Quindi certe volte, più di una volta, ho avuto abbastanza paura. Però la paura è al tempo stesso una cosa molto salutare, perché quando uno comincia a non avere paura deve preoccuparsi, perché vuol dire che sta rasentando l'incoscienza, cioè la non consapevolezza del pericolo, dei rischi che ti stai andando incontro, ed è molto pericoloso, molto pericoloso. Dall'altro, la paura bisogna saperla controllare. Come tutte le emozioni, diciamo, del nostro organismo, la paura è una cosa che si può controllare. Ci sono dei meccanismi, diciamo, fisiologici che alcuni medici che sono in sala potrebbero spiegare, che sono quelli delle scariche di adrenalina, no? L'adrenalina che aiuta appunto a superare la paura è un po' anche una droga, l'adrenalina, perché in effetti a molti di noi a un certo punto manca, no? Quella adrenalina delle situazioni estreme, anche quello è un pericolo da cui bisogna sapersi guardare. Insomma, ecco, sono tanti i meccanismi le cose che si possono mettere in atto per ridurre la paura, per controllare la paura e ridurre i rischi. Quello che non si può fare, si fa questo mestiere e dire allora non vado. Ecco, quello no, perché allora cambi mestiere. È come il missionario che dice non vado là perché c'è il colera. No, vado lì proprio perché c'è il colera. Io vado lì proprio perché c'è qualcuno che deve raccontare quello che sta succedendo in quel posto. Naturalmente cercando di muovere con consapevolezza, cercando di ridurre i rischi, ma bisogna andare. Devo dire che negli ultimi anni, decenni, il numero dei giornalisti ammazzati, non soltanto dei giornalisti, il numero dei civili uccisi nelle guerre è aumentato in maniera esponenziale. Sappiamo tutti che fino alla prima guerra mondiale il numero dei civili e militari uccisi nelle guerre era di una certa proporzione. Questa proporzione non me la ricordo, sono i dati, è lievitata enormemente a partire dalla seconda guerra mondiale, e adesso praticamente muoiono solo i civili, perché fondamentalmente, se pensiamo alla guerra in Iraq per esempio del 2003, si parla di 600.000 o 1 milione di civili uccisi in questa guerra e di 4.000, 5.000 militari, che la proporzione è assolutamente paurosa, allucinante. Ecco, quindi questo per rispondere alla sua domanda.
C'è una domanda che spesso io sento fare, ma magari la tua esperienza di incontro di queste situazioni ci può aiutare a capire. Quando vediamo arrivare, diciamo, i barconi, i pescherecci pieni di persone che arrivano ad esempio dall'Africa, no? Ecco, una delle domande che sentiamo spesso dire è questa: ma è possibile che non sanno che poi quando arrivano qua non trovano? Ecco, cioè noi che tutto sommato pensiamo di vivere in un mondo dove le notizie si conoscono, eccetera, eccetera. Ecco, la domanda è credo che questa domanda nasca proprio dal dire, ma è possibile che loro, ecco, com'è diciamo, la vita da questo punto di vista di queste persone che di là scappano? Cioè, al di là della vita dura che hanno, eccetera, è possibile, ecco, che non sanno che pur venendo qui non trovano soluzione a loro necessità,
tanto vengono in Italia? È un po' tutto relativo, perché loro sanno perfettamente che qua non c'è lavoro, perché vengono qui pensando di trovare un posto l'impiegato piuttosto che l'operaio, sì, si sperano magari, ma comunque parlavo proprio ieri con un folto gruppo di senegalesi e congolesi che si fanno più o meno i parcheggiatori abusivi nel piazzale di via Mario Pagano a Milano, e loro mi dicevano: ma sì, noi qui siamo molto bene rispetto a come stavamo giù, nel senso che anche per poco che riescono a guadagnare, vendendoti il grattino della, a 20 centesimi in più il grattino del posteggio, e sbattendosi con altri lavori precari e tra lavavetri piuttosto che fare di persone che lavorano nella legalità, sappiamo che poi c'è una forte anche illegalità, no? Di piccola criminalità, ma anche di persone che fanno questi lavoretti, comunque rispetto alle condizioni di vita che loro hanno in alcuni di questi paesi di partenza, perché le situazioni sono uguali, sono paragonabili, sono comunque migliori, sono comunque migliori. Bene o male riescono a mangiare tutti i giorni. Vabbè, ci sono quelli che arrivano qua perché sono spinti da situazioni di disperazione pura, cioè quelli che scappano dall'Etiopia, dall'Eritrea, dove c'è la guerra, dal Congo in guerra, dalla Somalia, e gente che scappa dalla guerra, in stato di vita o di morte. E questi è uno scandalo che non vengano accolti in Italia con questa odiosa legge che è stata fatta, no? Che mette sullo stesso piano, i respingimenti, sullo stesso piano praticamente il disperato che scappa per motivi reali, per il pericolo di vita, dai migranti economici, no? E, è stato tra l'altro un richiamo proprio recente anche del Presidente Napolitano su questa questione, perché non è possibile, siamo stati condannati proprio la settimana scorsa dall'Unione Europea per questa legge assurda che noi abbiamo. Tra l'altro l'Italia è un paese dove abbiamo sempre avuto una tradizione di accoglienza indiscutibile, non credo che abbiamo problemi di integrazione e di assorbimento, almeno sulla carta, nel senso che ci sono moltissime industrie, moltissime fabbriche, piccole e medie industrie, anche nell'Egitto, Trivento, dove più della metà degli operai sono di colore, e quindi queste fabbriche senza questi immigrati chiuderebbero i battenti, sarebbero rovinati. E poi, certamente, l'arrivo di tanti immigrati crea dei problemi, non voglio negarlo, è un problema quello degli immigrati, dell'immigrazione. Su come affrontarlo, credo che siano stati fatti parecchi errori nel passato, cioè, da un lato c'è un certo buonismo per cui tutti andavano accolti in maniera indiscriminata, dall'altro un tentativo di legiferare in maniera molto, molto dura e molto restrittiva, poi la ricerca di un compromesso un po' all'italiana, per cui sì, si fanno le liste per gli immigrati eccetera, però non ci sono abbastanza posti, si fa il sito su internet però è sempre inaccessibile, cioè, ecco, un po' all'italiana. Ci sono paesi come la Francia, come la Germania, ci sono di gran lunga più immigrati che da noi, ma di gran lunga, per motivi storici, la Francia con l'Algeria, la Germania con la Turchia, eccetera, eccetera, ma comunque dove la proporzione degli immigrati è molto superiore a quella che c'è in Italia, e dove forse bisognerebbe andare lì a capire e imparare come si fa, perché i nostri politici hanno fatto molta confusione su questo punto. E io quando incontro questa gente nei posti dai quali loro partono, francamente nei loro panni farei lo stesso, perché lì non ci sono opportunità, compreso come la Somalia, l'unica opportunità che hai se sei abbastanza sveglio di prendere un Kalashnikov e di abbassare più vicino per rubargli il posto, non esiste altro. E quindi insomma da questi paesi è ovvio che la gente scappa. E poi il problema dei rifugiati economici è un problema globale, di sviluppo appunto, di sviluppo diseguale. Cioè, non è possibile che siano, i dati che dicono nel mio libro, non mi ricordo neanche più a memoria, ma una quota infima della popolazione mondiale che controlla tipo il 90% delle risorse del pianeta, il 80% del commercio mondiale, non so, il 90% della ricchezza delle banche concentrata in 15 banche del mondo, cioè, c'è questa concentrazione spaventosa di ricchezza, e poi c'è il quarto quinto della popolazione mondiale che lì lo sopravvive in condizioni di precarietà, diciamo, siamo arrivati al terzo millennio, ci pensiamo di essere al terzo millennio della nostra civiltà, beh, è tutto incivile che sia una situazione di squilibrio così pesante. La ricchezza andrebbe redistribuita, ma le resistenze sono enormi, basta vedere le resistenze che ci sono per l'introduzione della Covid tax. Covid tax è una piccola tassa, minima tassa, infinitesimale tassa sulle transazioni finanziarie, cioè sugli scambi in borsa in sostanza, sulle speculazioni in borsa, perché mi piace chiamarle speculazioni perché tali sono secondo me, ma comunque sulle transazioni finanziarie si chiede di pagare uno 0,0% eccetera eccetera su queste transazioni. Questa è una proposta fatta dalla nuova per l'economia Tobin, non è una proposta fatta da Bertinotti piuttosto che non so. Quindi anche su questo c'è resistenza, perché chiaramente grandi gruppi, grandi poteri, i grandi gruppi finanziari eccetera si oppongono a qualunque tassa. Basta vedere in America, addirittura siamo arrivati al paradosso che ci sono i miliardari americani che implorano in ginocchio di essere tassati. Per favore, tacciateci. Warren Buffett, il più ricco del mondo, che dice: ma io non posso pagare il meno tasso della mia segretaria. È uno scandalo. Io sono disponibile a pagare oltre il 40-50% della mia fortuna in tasse, perché queste vadano per la sanità, per i servizi sociali, eccetera. Beh, ieri c'era, leggevo che Obama, che sta cercando di far passare al Congresso americano una tassa sulla ricchezza che arriva al 30%, parliamo del 30% sui grandi patrimoni, qui da noi, non so, io per esempio pago oltre il 40% di tasse per il mio reddito, ecco, quindi non è che sono delle cifre per un miliardario, ma niente, non passerà perché il Congresso americano, tutti i repubblicani, anche parte dei democratici, si oppongono anche a questo, no? Quindi entriamo in un discorso complicato su quello che è la filosofia dello sviluppo americano, eccetera, eccetera. Ma comunque, per dire, esistono squilibri enormi. Il reddito andrebbe redistribuito, le ricchezze andrebbero distribuite in maniera diversa, ma parlo non soltanto della ricchezza in denaro, che in fondo non conta nulla il denaro, ma delle grandi ricchezze energetiche, l'acqua. Noi ci troveremo nei prossimi decenni di fronte ad un pianeta sempre più popolato, qui dovrei iniziare un discorso molto critico anche sul Papa e sulla Chiesa Cattolica, che in certi posti si oppone al controllo delle nascite, soprattutto in paesi africani, dove invece ho fatto una discussione feroce a Tisangani con un paio di vescovi quando ero giù con padre Giovanni su questo punto qua, no? Insomma, saremo 15 miliardi molto presto. Ora, una popolazione mondiale di 15 miliardi non è sostenibile da un pianeta che ha delle risorse idriche ed energetiche limitate. Il petrolio non andrà finendo, le energie rinnovabili sono di là da venire o comunque sono venendo a poco, l'acqua è sempre la stessa, la quantità di acqua sul pianeta è sempre la stessa da migliaia di anni, però la popolazione aumenta e il consumo aumenta in maniera indiscriminata. Quindi ecco, queste qui sono le grandi problematiche che stanno di fronte all'umanità in questo millennio che si sta facendo. E quindi ecco, purtroppo vedo intorno a me, non soltanto intorno a me, a livello generale, non vedo delle personalità, degli uomini politici, delle persone che hanno una visione globale e che hanno la capacità, la forza di tradurre questa visione in misure concrete. Siamo sempre qua ad accapigliarci sull'IMU, piuttosto che sulla costruzione di una moschea, sono problemini questi qua, sono cose che non hanno alcuna importanza se guardiamo a quello che è lo sviluppo economico del mondo e quello che è lo sviluppo dell'umanità nei prossimi anni. Dovremmo occuparci di problemi molto più importanti. L'altro giorno, poi finisco la filippica, se no mi sto annoiando troppo, ma l'altro giorno, anni fa, io avevo già alcuni anni fa proposto al mio giornale un'inchiesta da fare in Russia, nel nord della Russia, sullo scioglimento del permafrost. Allora, il permafrost, che per chi non lo sa, è la crosta gelata che c'è sotto il ghiaccio, no? che si forma nella parte, diciamo, artica della Russia, non parlo della Siberia, il nord della Siberia, eccetera, ma sono zone popolate, con enormi città di milioni di abitanti, sono costruite sul permafrost. Ora, con il cambiamento climatico, con il riscaldamento dell'atmosfera, questo permafrost ha cominciato a sciogliersi, sciogliono i ghiacci, si scioglie il permafrost. Questo non soltanto comporta problemi di stabilità alle case, che sono case che, intere città che stanno sprofondando, stanno crollando, ma la cosa più grave, che è stata sottolineata l'altro giorno a Londra in una riunione di scienziati di tutto il mondo, è che il permafrost libera nell'atmosfera migliaia di tonnellate di gas metano. Il gas metano è un agente di riscaldamento dell'atmosfera molto più potente che non i fumi, gli idrocarburi e le cose che noi conosciamo, il CS, il CFC, come si chiama, però è molto importante. Ora, di fronte a una cosa, e dicevano, è un'emergenza planetaria, cioè è un problema qui, l'umanità dovrà confrontarsi nei prossimi anni e decenni, ma anni, non decenni. Sono questi i grandi problemi intorno alle quali vorrei vedere i nostri politici, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, discutere, no? Di questi problemi qua, di come affrontare i problemi dello sviluppo, di come riequilibrare gli squilibri economici che devastano il mondo, di come conservare le risorse energetiche, di come sfruttarle al meglio, di come contenere l'aumento della popolazione e l'inurbamento delle città, perché ragazzi, qui l'inurbamento è qualcosa che bisogna vederlo cosa sono queste città come Lagos, come Cairo, come Nairobi, come Chongqing in Cina, come Jakarta. La gente viene dalle campagne sperando appunto di trovare lavoro nelle città e cosa fa? Taglia completamente le proprie radici e va bene, ma soprattutto rinuncia a tutta quella rete sociale, di protezione sociale, che nei villaggi africani, asiatici, sudamericani ancora dà la famiglia e il clan allargato. Cioè in un villaggio africano, se c'è una persona che sta male in una capanna, il familiare, il cugino si prende in casa il malato per poter mandare i figli a scuola, se c'è una legge di protezione sociale. Questa gente è buttata nelle periferie degradate delle grandi città e si trova completamente alla mercé di tutto, quindi alcolismo, droga, violenza, criminalità. Ecco, il problema delle megalopoli è, se ne parla ogni tanto così in maniera vaga, qualche articolo così in qualche terza parte del giornale, questo è un problema che riguarda decine e decine di centinaia di milioni di persone. Ormai, per esempio, anche in Cina, ormai la popolazione urbana si sta decidendo sempre di più alla popolazione rurale e prima o poi la popolazione urbana sarà superiore a quella rurale. Questo comporta degli sconvolgimenti, si parla di tipo economico, eccetera, ma culturale, in milioni di persone che noi siamo impreparati ad affrontare. Le città, le nostre città, non hanno le strutture, non si stanno attrezzando per questa emergenza, ed è una grande emergenza, perché poi anche il terrorismo, la violenza che poi si tramuta in ideologia fanatica e quindi si porta al Mohammed Merah, chiamate bambini ebrei davanti alla scuola di Tolosa, nasce anche da questo, nasce da queste profonde contraddizioni, da questo disagio, se non voglio giustificare tutto dicendo in maniera marciana è l'ambiente responsabile di tutto, ma andate a vivere a Gaza, no? Un bambino che cresce a Gaza, quarta generazione, quinta generazione, all'interno di una prigione a cielo aperto come Gaza, se non prende il calascio dove si va a saltare per aria, ma lo farei anch'io. Ma o chi finisce alla periferia, una ragazza che finisce, arriva dall'Eritrea a 16 anni e finisce, ne ho conosciute tante, alla periferia di Nairobi, cosa può fare se non la prostituta? Cosa può fare? E beccarsi l'AIDS e finire poi da padre Zanotelli piuttosto che da questi santuomini che si fanno senza soldi, con pochi mezzi, cercano di mettere delle pezze, ma purtroppo non basta mettere le pezze, bisogna veramente, secondo me, io forse sono un utopista, ma proprio rivedere il concetto di sviluppo, rivedere il concetto di convivenza tra gli uomini, perché non è più possibile, non è pensabile, questo lo diceva Fidel Castro, in un discorso che lo fa a Cuba, non è pensabile che un modello di consumo, un modello economico basato su un capitalismo consumistico come quello attuale, che è quello che ha vinto in tutto il mondo, possa essere sostenibile. Vi immaginate 1.300.000 cinesi, tutti con la macchina, alcuni con la seconda macchina, con la casa e la seconda casa? Non è possibile. No, non ci sono le risorse per poterlo fare, no? Il pianeta non lo consente, o l'Africa, o il Brasile, o questi paesi qua. Allora è chiaro che noi adesso lo stiamo capendo. Uno degli effetti positivi di questa crisi, questa batosta che abbiamo preso, finanziare l'economia negli ultimi anni, forse ci fa capire che forse la macchina possiamo anche usarla un po' meno, possiamo anche fare 4 passi in più e usare la metropolitana, possiamo anche pensare che non è necessario avere 6 televisori in casa, non è meglio averne anche uno, ma comunque che forse uno basta, ecco. Questa non è una cosa, perché c'è stata l'euforia negli anni 80 in cui tutti spendevano, si pensava, no, questo è sbagliato, Questo non vuol dire impoverirsi, perché la ricchezza non è data poi dai beni di consumo, lo sappiamo benissimo, no? Non saremmo lì perché a dirci che chi ha più televisori e più automobili è più felice di uno che ne ha di meno. E per fortuna la felicità ancora, spero, la troviamo in altre cose, no? E quindi un utilizzo consapevole e responsabile anche del proprio denaro, dei propri consumi, secondo me è la strada che bisogna intraprendere. Certo, farlo capire, facciamo fatica a capirlo noi che veniamo da una città ricca, figurarsi farlo capire a chi invece ha fatto la fame per generazioni e adesso certo che la vuole la macchina, certo che ne vogliono 2 di macchina, vogliono 4 televisori, perché poi il contadino si è disturbato e quello in quel modo lì ragiona. E si fa un matto così, e lavora come un matto, per che cosa? Per comprare nuove automobili. Purtroppo spetterebbe a noi, faro della civiltà occidentale, l'Europa, di Dante, di Erasmo, eccetera, eccetera, spetterebbe a noi questo ruolo di guida, che ormai abbiamo perso tutti gli altri ruoli, perché dal punto di vista economico sono anche scordato, e voglia fare riforme del mercato del lavoro, eccetera, ci abbiamo davanti la Cina, ci abbiamo davanti l'India, il Brasile, gli altri. Noi ovviamente siamo finiti, però non siamo finiti dal punto di vista culturale, no, tutt'altro, perché abbiamo avremo molto da insegnare a questi paesi emergenti che sono completamente privi di consapevolezza, se non di cultura. Perché in Cina, tu vai in Cina e loro radono al suolo i pochi monumenti che hanno e li costruiscono perché sono più belli, hanno i colori più vivaci.
Beh, ma anche da noi per diventare un patrimonio degli anni 60, dove a un certo punto lo davamo.
Ma noi lasciamo crollare, noi abbiamo il più grande patrimonio archeologico e artistico del mondo e lasciamo crollare con pelle.
Quindi questo è un po' l'analisi che tutto sommato probabilmente anche nel nostro apparente benessere, nel senso che noi sappiamo come, eccetera, diciamo che anche presso noi che dovremmo avere una capacità culturale di un certo tipo per analizzare, vediamo benissimo come anche ai bordi del nostro vivere ci siano fasce importanti di persone, fasce deboli di persone che ormai hanno perso, come si diceva prima, tutti i collegamenti sociali.
Assolutamente.
Il problema di queste persone che arrivano dai villaggi, nelle grandi metropoli africane o quant'altro, è il problema di molti anziani delle nostre città che ormai sono alla mercé del niente, nel senso che
l'ultimo anziano disoccupato
bisogna
sempre avere questo metodo, per questo dico ai miei figli sempre, voglio che i miei figli viaggino, voglio che vadano anche questi posti qua, perché devono sempre avere dei metodi di fare cose. Sì, è giusto criticare, è giusto preoccuparsi dell'anziano disoccupato, della periferia di Milano, ci mancherebbe altro, è un dovere. Ma sempre tenendo presente che siamo sempre comunque dei privilegiati. Abbiamo avuto la fortuna, o qualcosa, che ci ha fatto nascere qua, non là. Abbiamo soltanto a ringraziare per essere nati qua, con tutti i problemi che ci sono. Perché dall'altra parte, di quello famoso altro mondo, lo chiamo così, che però è la maggioranza della popolazione mondiale, si vive molto ma molto peggio.
Una domanda, della nazionalità. Non si riesce a
fare
le nonnasse in questi paesi?
Al tasso di natalità,
diciamo. Beh, certo che... Quando si parla di... Quando si parla di...
Allora, il problema è questo qua, che l'unico modo è usare dei mezzi coercitivi, perché l'unico paese che è riuscito a contenere la crescita demografica in maniera significativa è stata la Cina, perché ora sono 1.300.000.000, ma se non avessero fatto la politica dura che hanno fatto, sarebbero forse già 3 miliardi a quest'ora. Naturalmente noi che siamo paesi, siamo democratici, non possiamo concepire un tipo di coercizione come la politica del figlio unico imposta dal regime comunista cinese. Però ci sono altri mezzi, per esempio in India, che è una grande democrazia, almeno secondo i nostri criteri, ci sono degli incentivi. Cioè si dà l'incentivo economico, per esempio, o un incentivo di lavoro all'uomo che si fa sterilizzare, che ha già avuto un numero discreto di figli, diciamo dopo 3, 4, 5 figli, si parla di famiglie di 10, 15 figli. Quindi, ecco, dopo un certo numero di figli, hanno fatto delle campagne di sensibilizzazione, sono fatte in maniera intelligente, e soprattutto attraverso le donne, perché in questi paesi qua è chiaro sono le donne, non gli uomini. Alla fine, adesso finalmente, negli ultimi anni, sono gli uomini che chiedono di essere sterilizzati perché capiscono che avere un po' di figli per loro diventa un incubo, si indebitano, no? C'è questo fenomeno terribile in India dell'indebitamento. Allora, una volta c'era il concetto più figli fai e più ne aiutano nei campi, ma non è più così, perché anche in India c'è l'agricoltura intensiva, allora non serve più avere 40 figli che scavano con la zappa, perché lì è diverso, la produzione si fa anche lì in maniera intensiva o semi-intensiva, con fertilizzanti eccetera. Allora quando tu hai 3 o 4 figli e sai, a quel punto capisci che se tu vuoi altri figli finisci per indebitarti a tal punto che poi, come comunque succede in India, il numero di suicidi in India è di 5.000.
Anche in
Uganda, anche in Pakistan, è un problema dappertutto. Mi ha colpito questa cosa dell'India, che quando ero lì c'erano tutti i giorni sui giornali la donna che prende il veleno dei topi, l'uomo che si suicida in un altro modo, perché sono indebitati, non ce la fanno più. Allora capiscono che forse avere 2 figli invece di 14 conviene anche a loro, hanno poi un incentivo da parte dello Stato, eccetera, eccetera, no? Quindi ci sono dei sistemi per ridurre la... lì, anche lì, per il discorso di prima, certamente il ruolo della Chiesa Cattolica è, da questo punto di vista, importante al tempo stesso deleterio, perché ci sono dei paesi, per esempio lo Zambia, dove alcuni anni fa, lì era a proposito dell'AIDS, ma cose sono collegate, stava per partire una grossa campagna di sensibilizzazione, tra l'altro organizzato sia dal governo di Lusaka che dall'UNICEF, sul modello di quelle che avevano fatto con gran successo in Uganda, dove la Chiesa Conferenza Episcopale aveva sposato in pieno questa campagna e in Uganda che era stato, ricordate negli anni 80, l'Uganda era l'inferno, l'Uganda era proprio il paese, mi ricordo un grande reportage di Enzo Biagi che andò in Uganda, in questi villaggi ormai sterminati, non c'era più nessuno vivo, no? Era proprio l'AIDS a dire, questi nel giro di non di molti anni sono riusciti a raddrizzare, ora sono passati a esempio, anche dall'OMS, ma lì però la Chiesa in Uganda ha sposato. Bravo, bravo. In Zambia non è andato in questo modo lì, Ecco, allora quindi, la Chiesa ha una grande responsabilità in questo, perché in questi paesi molto cattolici che sono in Africa e in America Latina, e lì una parola del Vescovo, una parola della Chiesa, una parola del Papa ha molta importanza, Purtroppo non la dicono mai quella parola giusta, non sempre almeno. E questo è un peccato, perché io la discussione che feci con la non era un Vescovo solo, a Chiesa Gani si riunirono tutti i Vescovi della zona, non so, erano un bel consesso. Io so questa cosa qui, come ero venuto per una giornata intera con padre Giovanni, che raccoglieva questi bambini di strada che venivano buttati dalle famiglie, buttati in strada perché accusati di essere dei stregoni, posseduti dal demonio. In realtà quando hanno propri figli li buttano in mezzo alla strada, se ne liberano in questo modo qua, o perché si sposano, allora la nuova moglie non vuole i figli della moglie precedente. Sono delle storie tremende, sia in Congo che tanti paesi. E dopo la giornata passata in questo laboratorio di padre Giovanni, che faceva, insegnava ai bambini a costruire le bare, perché era l'unica cosa che si poteva vendere, tanti erano i morti ogni giorno a Kisangani in quel periodo. Poi mi trovavo la sera davanti a questi vescovi che mangiano, bevono, chiacchierano, eccetera, e mi sono venuti i 5 minuti e ho detto, ragazzi, ma oh, allora ancora la menata che si trova il preservativo, ma dovete andare voi a distribuirlo davanti alle scuole, salvate delle vite umane, salvate delle vite umane, questa è la storia. Io sono solo, probabilmente io l'avevo buttata lì in maniera molto dura, come al mio solito, e quindi poi alla fine, ma noi, la Chiesa ragiona su tempi che non sono i tempi dell'uomo, allora se non sono i tempi dell'uomo occupatevi di qualcos'altro, insomma, non venite qua, insomma, capisci? Per me la Chiesa è quella roba lì, la Chiesa è il padre Giovanni, la Chiesa è il missionario che va lì, si sporca le mani, che va a salvare la gente, che cura la gente, questi sono i missionari, laici o religiosi che siano. Quindi non quelli che stanno lì a discutere il sesso degli angeli, per l'appunto. Vabbè, però io ho le mie opinioni, le dico.
Io direi che se non ci sono altre richieste, penso che comunque pur nella così nel rincorrerci di argomenti di tematiche abbiamo visto come i piedi siano necessari per andare a vedere e mi pare che anche noi abbiamo potuto percepire l'importanza, ecco, di una informazione, diciamo, impresa diretta, perché poi alla fine, come si diceva prima, se un giornale un certo argomento non interessa, anche noi che pensiamo di essere così sempre informati non sappiamo più nulla, ecco, ad esempio pensiamo solo attorno al Mediterraneo, non si parla più di Libia, non si parla più di Egitto, non si parla, cioè tutto l'obiettivo è quello di dire venite in Egitto perché è tutto tranquillo, ma per tutti gli altri di tipo chiaramente diverso che non quello, ma le stesse situazioni mi pare che in Afghanistan non si parli quasi più.
Nulla
e quant'altro, ma molte altre cose anche vicine a noi, se vogliamo, cioè, quindi
e anche il discorso Tolosa, no? Tolosa, sapete, Oro, Cailista, ammazzato, così, allora, discussioni, era un pazzo isolato, no, è il prodotto di un certo tipo di. Queste cose molto teoriche, ma qualche giornalista è andato nelle periferie di Tolosa e starci 10 giorni e a dormire in quegli appartamenti alveari con questa gente, mangiare il loro cibo, cercare di parlare con loro per capire cosa hanno in testa? Nessuno lo fa, non lo fa nessuno perché è faticoso. È più comodo andare via a Tolosa davanti alla scuola, qui c'è la polizia, la intervista. Cosa ti racconta, cosa ti spiega in più rispetto alla notizia che è un pazzo fanatico ha ammazzato dei bambini davanti alla scuola del classico? Cosa dici in più? Se questi giornalisti sono andati, io non ho letto un solo reportage, una sola inchiesta sulle banlieue di immigrati che sono poi il substrato lungo.
Ma c'è stato un momento nel quale quando sono scoppiati, diciamo, le varie ribellioni nelle periferie parigine,
no, eccetera, stato
assustato, dove chiaramente cosa ti andava a toccare, magari anche dal punto di vista di... Adesso effettivamente questa sera sentivo che hanno la grande scoperta è stata che la mamma è onorata di aver vissuto a fianco del figlio per tot, e quindi alla fine si entra a concludere che è una cosa comunque
circoscritta.
Ma mi ha colpito anche molto quell'immagine di quel giornalista di inizio che era lì a commentare il fatto successo in Messico,
il video, sì.
Ecco, del video, cioè in fondo ecco la povertà anche, diciamo, della documentazione, cioè
fare il tedesco, quello aveva in mano un clip, che cos'è un clip?
No, ecco, non lo so,
il clip è una micro telecamera registratore che tu puoi mandare l'immagine, praticamente tu registri l'immagine, ti cosa schiaccia un bottone e te lo spedisce immediatamente sul computer in redazione. È una cosa più sofisticata che
ecco, vedi, io pensavo che avessi in mano il cellulare,
ma subito l'ho comprato anch'io quando l'ho visto in mano, ma di notte l'ho comprato subito questa cosa, lo strumento. No, in questi paesi qua
hanno no,
quello che penserà anche in quelle immagini, se vuoi, almeno per quanto mi riguarda, cosa abbiamo fatto che quel mare di luce sullo sfondo, no? Cioè, quello lì è l'America, no? Quello lì è il paso, no? Secondo cercare il paradiso. E tu sei da questa parte qua, e non hai lavoro, e non c'è luce, e tutti i locali sono chiusi, e non hai soldi per dare da mangiare al consiglio. E allora alla fine cosa c'è? C'è la droga, c'è soltanto la droga. È il paese della droga, è la città della droga. E allora alla fine finisce lì dentro, no? E viene ammazzato a 20 anni come quel poveraccio lì, che magari perché è stato ammazzato? Nessuno lo saprà mai. Perché non è che la polizia fa un'inchiesta lì. Non c'è stato nessun procedimento giudiziario, nessun processo a carico dei responsabili, per esempio, dei femminicidi, 450 donne sparite in 3 anni, 4 anni. Non un solo imputato, non un solo processo che è stato celebrato. La polizia è connivente, piglia le mazzette dai narcos, anche dalla parte americana, parecchie guardie di frontiera americane sono state poi scoperte, alcune no, denunciate, eccetera. Le armi girano come niente, perché al supermercato, tu vai al Faso, e al supermercato di Alfaso, come dire, vai a Celunga, vai lì per di Magenta, entri dentro e puoi comprare delle armi da guerra, non la bottiglia di una caccia, già quello sarebbe per noi caro in un supermercato. No, armi L'M16, i cicli traiettori, non è richiesto nessun porto d'armi. Tu vai lì, paghi e lo compri. Infatti ti vendono le munizioni, te le metti in macchina e te le vai. Funziona così. Quindi, allora, traffico di armi alla grande, droga, armi, alcol, chi più ne metta, prostitute, tra cui il paradiso.
Sentite come comincia il libro di Giovanni Ponzio. Forse li avete visti in televisione di sfuggita, per alcuni istanti tra le dichiarazioni del premier di turno e un servizio di sfilate di moda, commento sbrigativo, immagini del repertorio, non troppo crude, non troppo ravvicinate, per non urtare la sensibilità delle famiglie. Ma la TV è asettica, nel talk show non arriva l'odore dell'urina, del vomito, il tanto dei liquidi fetali, il marcio della terra umida nelle fosse, non si sentono i gemiti, le invocazioni lamenti soffocati, il ronzio delle mosche, il fettore della morte, il sangue rappreso non vi resta attaccato alle scarpe. Dal vivo è un'altra cosa. Lo stomaco si contrae, la saliva si impasta, ha un sapore amaro, resto in silenzio, impietrito, inutile, impotente. Ti soccorrono le ghiandole scurrenali con una dose di adrenalina, scariche che arrivano a ondate pulsanti formicolando nelle vene. Ne ho viste centinaia, morti per fame, guerre, malattie, neonati, giovani vecchi, bambini palestinesi e bambini israeliani, iracheni e iraniani, afghani, pakistani, indiani, indonesiani, somali, ruandesi, nigeriani, haitiani, colombiani, sudanesi, congolesi, eritrei, libanesi, etiopi, nigeriani, sudafricani, algerini, libici, ceceni, serbi e albanesi. Un'ecatombe, un massacro senza fine, ma chi importa? Non ne parlano neppure i giornali stanchi di notizie funeste, la gente preferisce non sapere, l'indifferenza viene sovrana. Eppure dovremmo sapere che nel mondo globalizzato i nostri destini si incrociano, che le economie dell'Asia, dell'Europa e dell'America sono interdipendenti, che le variazioni dei corsi dell'euro, del petrolio e delle materie prime si ripercuotono sui nostri stili di vita, che i flussi migratori causati dai conflitti, dalle carestie e dallo sviluppo disuguale stanno trasformando le società in cui viviamo. Ecco, io credo che sia quello che abbiamo ascoltato questa sera sia stata una bella esperienza, un invito ad essere magari anche più attenti a questi fenomeni, ad essere anche più critici, non accettare magari le notizie così come ci vengono vendute, impostando lontano dai fatti, ma cercando anche laddove non abbiamo informazioni corrette, informazioni precise, magari di approfondire con un po' più di attenzione, un fatto anche di nostra educazione. Io davvero ringrazio Giovanni, ringrazio voi. vi ricordo l'incontro di venerdì 30 marzo e appunto lì, già la volta abbiamo detto, la notte tra il sabato e la domenica del 5 maggio, l'Accademia Pellegrini organizza la camminata notturna, quest'anno da un sesto calendario sul vivo. Per informazioni sul sito di Accademia trovate il sito. Ringrazio ovviamente la Fondazione Candiani, come dirò Becchetto, e siamo disponibili di ciò che ci ospita sempre con grande cortesia e gentilezza. Grazie, in fondo c'è qualche copia del libro di Giovanni Bosch, che lo desidera, lo renderà a disposizione. Grazie. Naturalmente anche Giovanni, il nostro pastore dei pellegrini, che mi sei una cosa
devi sapere che ho già da 2 anni che faccio la francigena.
Sì.
Quest'anno però, siccome la francigena a un certo punto diventa brutta perché cammini sull'asfalto, dopo Bolsena giù di là, abbiamo deciso di fare una cosa tra Umbria e un percorso francescano, diciamo,
più verso quello che ha fatto 2 anni fa, il cammino del Cino.
Noi pensavamo di partire dalla Verna. C'è una tappa di 30 km piuttosto dura, piuttosto criminale,
sì.
Si dorme la prima notte in una specie di, c'è una scuola live, qualcuno che ha una sono 2 tappe piuttosto top, poi diventa più così e sappiamo poi quanti siamo, perché poi noi non è che
il
l'ha fatto
il Tino l'ha fatto, mettimi una firma.
Perché
l'altra volta non avevi firmato.
Firmato che non avete fatto firmare.
Ci siamo dimenticati.
Ma non era la mia.
Probabilmente. Era.
Dunque,
sì. Grazie.
Tutti in fa,
Ciao,
alla prossima.
Anche qui.